Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri.
Amatevi come io vi ho amato. Non c'è amore più grande di chi la dà la vita. Questo io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Questo è il mio comandamento, l'amore. Certo, sentirselo dire un sacco di volte sembra essere scontato. O forse è giusto il contrario, che Gesù lo ripete tante volte perché scontato non le ho affatto. Perché l'amore è una parola difficile non solo da pronunciare, benché la si pronunci spesso, ma non sempre a proposito, ma è difficile da immaginare come rapporto sacro, come spazio credente, come vittoria sui nostri limiti, come luogo in cui Dio rivela se stesso. Dove l'amore, in quanto tale, che è tenda di Dio, che è casa di Dio, che è tempio di Dio, supera perfino la religione. E non è detto da me come una, come dire, come una provocazione quasi da strapazzo, ma lo è detto da Paolo quando afferma che tre sono le cose più importanti: fede, speranza e carità. Ma la cosa più importante in assoluto è la carità, perché la fede e la speranza sono via alla carità. Tutto passerà, anche la fede e la speranza. Quello che deve restare è l'amore. Questa è una rivoluzione. Questo è qualcosa di inaudito. È talmente inaudito che Pietro stesso, che è il capo della Chiesa che Gesù ha consegnato alla storia, Pietro stesso deve fare i conti con questa novità. E nella prima lettura degli Atti degli Apostoli troviamo quel capo, il successore in terra come vicario del Signore, il capo degli Apostoli, lo troviamo in imbarazzo nel momento stesso in cui si accorge che l'amore è più forte stesso della tradizione, più forte stesso dei dettami della legge. Per un ebreo è difficile accettare che uno possa essere, e quel tempo era questo il problema, che possa essere popolo eletto senza essere ebreo. Per un ebreo era difficile pensare che Dio fosse arrivato per un universale messaggio di salvezza. Per un ebreo, e Pietro ebreo come lo erano tutti e 12, era difficile pensare che il messaggio di Gesù fosse un messaggio anche per i romani, per gli indiani, per i parti, per i siri. E così la prima chiesa si era mossa come prolungamento della sinagoga, cioè si era mossa con lo spirito di portare l'annuncio a quelli che erano ebrei e non avevano ancora conosciuto la parola del Maestro, il vero Messia, perché loro erano convinti che la salvezza era per gli ebrei. A un certo punto Pietro, nella casa di Cornelio, che è un pagano, si rende conto che lo Spirito Santo, che la forza di Dio, indipendentemente dal fatto che quello sia ebreo o non ebreo, scende e decide. E scende a tal punto che anche i pagani incominciano a parlare lingue, come nel giorno di Pentecoste era successo a loro, quando lo Spirito Santo scende nel cenacolo prigioniero di paura. Ma Pietro qual è la conclusione che dice? La conclusione che trae? E lo dice in maniera chiara, evidente, rivoluzionaria, anche per noi preti, anche per le chiese. Dice: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. Guardate che questa è una rivoluzione. Ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga e a lui accetto. Sapete che cosa sta dicendo il buon Pietro? Che non c'è neppure bisogno di un'appartenenza specifica, non c'è bisogno neppure di un'appartenenza cultuale, non c'è necessità neppure di una rigidità di struttura, perché è Dio che sceglie di salvare coloro che praticano la giustizia. Lui non fa preferenze di popoli, non dice che c'è un est e un ovest, un nord e un sud, non dice che ci stanno i migliori e i peggiori, no, lui giudica la salvezza che passa soltanto attraverso l'amore, fino ad arrivare al massimo quello che affermerà Giacomo: badate bene che quello che salva è l'amore. Per cui voi mi potete dire di credere, ma non avete l'amore e non vi salvate. E poi ci stanno degli uomini che dicono di non credere, ma hanno l'amore e si salvano. Voi mostratemi le opere e io vi dirò, dice Giacomo, da che parte state. È una rivoluzione, dove gli uomini di buona volontà non sono quelli che hanno un distintivo di appartenenza, non sono quelli che sono giudicati in ragione di certificati, ma sono quelli che scelgono di essere salvati perché si sono lasciati salvare dall'amore. È l'amore che salva, è l'amore che salva, è solo l'amore che salva, perché rimanere nel suo amore significa fondamentalmente riuscire a leggere l'universo e la vita con gli occhi stessi di Dio. Sant'Agostino affermerà: ama e poi fai quello che vuoi. Ama, parti dall'amore. Badate bene che l'essere credente, anche appartenere alla Chiesa Cattolica, non prescindere dalla ricerca dell'amore. Anzi, il fatto che tu ami e hai la consapevolezza che quell'amore ha un nome e un cognome, che il Dio di Padre di nostro Signore Gesù Cristo, ti mette più responsabilità. Una responsabilità che mette insieme il bisogno di salvezza universale e la necessità di lanciare la sfida della conoscenza grazie all'amore. Mi spiego, non è che io mi sento, perché cattolico, migliore di uno che cattolico non è. Non è che io mi sento più salvato di lui. La mia salvezza, o il sentirmi salvo grazie all'amore di Dio che si dona in Cristo, mi mette addosso la responsabilità di avere un'urgenza assolutamente necessaria, irrefrenabile, quella di poter dire a chiunque l'amore che ho incontrato. Ma senza la volontà di assoggettare, senza la volontà di sottomettere, senza la volontà di schiavizzare. Per questo Gesù ha detto che l'amore, perfino quello di Dio, non crea servi ma figli, ma con la volontà di partecipare. Per assurdo, io chiedo soltanto di poter amare, e di amare liberamente, e di amare per salvare, e di cercare qualcuno che mi rendesse la strada possibile a far sì che questo amore arrivi come liberazione. Non ho dentro di me la presunzione di spiegargli prima, no, io primo amo. Se poi qualcuno mi chiederà perché lo faccio, gli dirò che sono di Gesù Cristo, che appartengo a Lui. Il mio primo scopo è quello di essere uomo amante. Di conseguenza spiegherò da dove deriva il mio amore, ma di conseguenza. Per cui l'annuncio della fede viene secondo all'annuncio della carità. E l'annuncio della fede senza l'annuncio della carità è un annuncio menzognero, bugiardo. Prima la carità, una carità che salva, che soccorre, che fa generosità di incontri, che realizza ponti di giustizia, prima la carità. In giro per il mondo e anche tra di noi vedo più voglia di puntualizzare quello che siamo, di decidere le differenze. In giro per il mondo a tutti i livelli, laico e credente, non ne parliamo poi in Italia in questo periodo, vedo più voglia di separazione che di unità. Vedo coniato all'interno dei nostri atteggiamenti la massima lei non sa chi sono io, che crea la distanza. Io sono cattolico e tu sei laico. Tu sei laico e l'altro è musulmano. Io sono di destra e tu sei di sinistra. Io sono di sotto e tu sei di sopra. All'interno delle stesse città, delle stesse famiglie, prevale il termine della distanza piuttosto quello che della vicinanza. E l'assurdo è che man mano, dividendo, distinguendo, contrapponendo, quello che prevale e sta vincendo è la solitudine, invincibile. A volte c'è anche una solitudine credente, c'è la solitudine di chi pensa di potersi salvare perché crede in Dio che è unico, da solo. E invece è tutto il contrario, e invece è l'amore che salva, e l'amore lo si costruisce faticando, dando la vita, incominciando a capire che all'interno della nostra storia, anche quella personale, uno dovrebbe ringraziare quelli che ti danno la possibilità di amarli, che uno dovrebbe chiedere a chi, dovrebbe portare un regalo ogni giorno a chi dice tu esisti indipendentemente dal ritorno che mi dai, per il fatto che mi permetti di essere, perché mi dai la possibilità di amarti. Dice ma io da te mi aspettavo, poi non è arrivato, io avevo contato, poi non ho ricevuto, io ti ho dato tanto, mi avresti potuto. Il fatto stesso che mi hai dato la possibilità di amarti ti vale la vita, perché mi hai fatto essere per l'amore che ti ho dato. E perfino quando un amore finisce, e oggi ce ne sono tanti che sono messi in crisi, dovrebbero essere amori che ritornano nella memoria per il tempo dell'amore come ricchezza e non come povertà. E se anche uno soffre la mancanza, uno dovrebbe ringraziare per il tempo della pienezza. Forse se uno riuscisse a vedere i tempi della pienezza dell'amore, anche nei momenti di sofferenza dell'amore, si vivrebbe meno conflitto e ci sarebbe più pazienza e più disponibilità a capire la differenza. In un tempo lacerato da egoismi, da odi, da rancori, da particolarismi, da contrapposizioni, sento dolcissimo il richiamo del Maestro: rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. Che cosa stupenda sarebbe, più che ereggere chiese costruiti da mani d'uomo, abitare nel posto sicuro del suo amore. Rimanete nel mio amore, restare in questa straordinaria convinzione, in questo forte convincimento che se scelgo d'amare posso rischiare anche di non essere capito, posso perdere anche tra gli uomini, ma vinco sempre, perché l'amore trionfa, perché l'amore ti rende felice, perché l'amore non ti toglie ma ti dà, perché l'amore resta, resta comunque, e vale la pena rischiare d'amare, anche perché chi ama è vivo, chi non ama già è morto. Io voglio essere vivo.